Io ho sempre ritenuto di essere stata avvantaggiata, se così si può dire, dal fatto di essere cresciuta in una famiglia antifascista, antifascista militante, molto attiva e attiva a ogni prezzo. È Lola che parla, la stessa che bambina, chiudendo gli occhi, non vedeva il duce, come le sue compagne di scuola e come il direttore della sua scuola elementare pretendeva che facesse. La piccola Lola non vede il duce, ma innocentemente il buio, perché i suoi le hanno insegnato che la verità è un bene prezioso. Lei non recita la preghiera perché Dio protegga il duce, perché sia conservato a lungo nell'Italia fascista. E poi l'irruzione nella casa di Milano degli agenti dell'Ovra, la rabbia furiosa, la ricerca improduttiva di documenti compromettenti, l'arroganza fascista che arresta Ninì, la madre, e la porta San Vittore, dove è rinchiuso papà Gino. Lei, la piccola Dolores, con Franco e Loris, i suoi fratelli, mandano in fumo quei documenti compromettenti, evitano a papà e mamma il tribunale speciale, anche se ancora bambini. E poi il confino, a Ponza, dove gli zii speciali, come Terracini, Spinelli, Pertini, diventano suoi grandi maestri. E poiché è loro vietato entrare in casa, stanno fuori, seduti su una sedia, mentre Dolores, con la porta aperta, ascolta e apprende. E poi le tremiti e la separazione dai suoi. E entra da nonna Melania e lei commessa nella panetteria di zia Olga. E così, non ha ancora 16 anni, dopo l'8 settembre diventa la partigiana Lola, che combatte la sua guerra senza armi, senza bombe, ma spesso nascondendole nella sporta, tra il pane e la farina. È lei, la ragazza con sciarpa e cappuccio, che accompagna in montagna i renitenti. È lei, l'ingannatrice della nonna. Il pane e la farina sono razionati, serve la tessera. I partigiani non l'hanno, ma la fame sì. Così Dolores, prima di consegnarli all'ufficio della nona, accartoccia i cartellini perché sembrino il doppio e procura cibo ai ragazzi che sono su. Ma la storia funziona per un po'. Un giorno la chiamano. Lei si schermisce dandosi della pasticciona, ma la faccenda si risolve grazie a una funzionaria che intuisce tutto e la copre. Ma a fine gennaio 1945 è arrestata. Una ha fatto il suo nome, lei nega tutto, anche se il capitano grida, impreca, la schiaffeggia. Minacciano di fucilarla. Cavolo, mi dispiaceva morire, ricorderà. Ecco, io lì ho avuto paura, però la mia preoccupazione era di non dimostrarglielo. È rinchiusa anche se minorenne e senza capi d'accusa, ma interviene la zia e così partecipa a Milano alla grande manifestazione della liberazione. E continua la sua resistenza. In Puglia lavora nel sindacato delle tabacchine e poi in Parlamento in commissione lavoro per lo Statuto dei diritti, battendosi per il divorzio e per l'aborto. Denuncia che a Brescia i padroni stanno assumendo operai raccomandati dalla CISNAL. Finiti i mandati parlamentari, è a Brescia, sempre combattente, contro la corruzione e il malaffare dell'ospedale civile, contro la Caffaro, fabbrica di morte per PCB. E va nelle scuole a raccontare di uomini che hanno fatto della montagna la loro caserma, di donne che non si sono fatte intimidire e li hanno nascosti, nutriti, curati e sono cresciute. È così che è diventata grande la piccola Lola. Dolores Abbiati nasceva a Brescia il 17 marzo 1927. Fu partigiana, poi sindacalista, senatrice e deputata. A lei è intitolata anche la Commissione Scuola dell'ANPI di Brescia.